Da buon filosofo non ho i lucidi, in realtà anche i filosofi talvolta usano i lucidi, o le slide, come si chiama. E due parole sul Kim prima. La mia prima laurea era in fisica e quindi come fisico ho incontrato gli astronomi soltanto parzialmente, alcuni colleghi qui nei corsi di analisi 1, analisi 2 che erano condivisi tra fisici e astronomi e poi ci separavamo e quindi ho questa immagine distante di Lukin, nel senso che distante proprio, facevamo due cose diverse, però devo dire che sono felice di essere qua perché me lo ricordo, cioè visivamente ho questo ricordo di lui. Dovrei parlare dei rapporti tra cosmologia e filosofia, far vedere le relazioni. Solo tre breve cose voglio dire. Una prima che ha a che fare anche con un fenomeno culturale, ovvero sia, prima della Seconda Guerra Mondiale le cose erano totalmente diverse per quanto riguarda i rapporti tra, chiamiamola così, la scienza, soprattutto la scienza fisica e la filosofia, da quello che è accaduto dopo. Prima della Seconda Guerra Mondiale, bene o male, coloro che facevano delle grandi riflessioni filosofiche sulla fisica, dico sulla fisica perché era la scienza madre, la riflessione sulla biologia erano praticamente inesistenti a quell'epoca, e la grande riflessione sulla scienza era fatta da scienziati, era fatta da gente come Henri-Jules Poincaré, che era un grande fisico matematico, era fatta da gente come Duhem, che era un fisico sperimentale, da Bridgman, che era un fisico sperimentale, da Campbell in Inghilterra, che anche lui era un fisico, o tutti quanti i fisici tedeschi, non so, Boltzmann, Hertz, Mach, era fatta in Russia da questo personaggio strano che era Pavel Florinsky, che era metà sacerdote, anzi era totalmente sacerdote, ma era metà fisico, metà metafisico, metà matematico. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un cambio drastico della riflessione sulla scienza, bene o male, fortunatamente o sfortunatamente, fortunatamente per noi che abbiamo trovato una professione, però la riflessione sulla scienza non è stata più di appannaggio degli scienziati, ma è stata d'appannaggio dei filosofi in senso classico. Questo qua è dovuto a che cosa? È dovuto a, io penso, a due fatti culturali profondi. La grande tradizione europea per quanto riguardava la riflessione scientifica era una tradizione dove lo scienziato era educato anche alle discipline umanistiche. Le riflessioni di Poincaré, le riflessioni di Mach avevano un grande portato filosofico, anche perché avevano una preparazione filosofica, ed anche Einstein aveva una preparazione filosofica, ed Einstein può essere considerato come lo spartiacque. Con la Seconda Guerra Mondiale si sposta la scienza, e non solo la scienza, ma si sposta anche davanti alla riflessione filosofica, la riflessione filosofica in senso teorico, nei paesi anglosassoni, nei paesi che in fondo hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, e questo qua comporta anche che gli scienziati europei si trovano di fronte a un mondo totalmente diverso da un punto di vista culturale per quanto riguarda il modo di fare scienza. È un mondo dove ha poco interesse discutere se l'equazione di Schrödinger, non so, in meccanica quantistica ha un qualche significato reale. L'importante è che l'equazione di Schrödinger permetta di fare i conti, permetta di risolvere qualche problema pratico. E questo è una perdita da un punto di vista culturale, perché se gli scienziati smettono di fare scienza e la demandano, qualunque teoria scientifica è un costrutto umano e quindi come tale fallibile, e che anche queste grandi teorie che finora non hanno mai avuto nessun risultato contrario, e sto pensando ad esempio alla meccanica quantistica, non conosco risultato empirico contrario alla meccanica quantistica, non conosco risultato empirico contrario alla relatività speciale, non conosco risultato scientifico contrario alla relatività generale. Ce ne sono? No, non ne conosco. In ambito cosmologico, sulla costante cosmologica Einstein si è espresso in maniera diversa, nel senso che questo è un altro piccolo problema. In ambito cosmologico sì, ci sono dei risultati contrari per i modelli che abbiamo. E qui il filosofo è chiamato ad offrire la sua riflessione sul portato di verità, se noi volessimo usare una parola che alcuni filosofi usano di sovente, di queste teorie scientifiche, di questi modelli scientifici. Una cosa anche che il filosofo potrebbe fare è riflettere sulla differenza tra una teoria cosmologica e un modello cosmologico. Riflettere ad esempio sulla struttura a modelli della fisica nucleare, dove non c'è una teoria in senso preciso del termine, ma forse soltanto uno sfondo teorico, invece la teoria della meccanica quantistica o la teoria dei campi, eccetera, eccetera. Forse questo può offrire, e può offrire, io penso, un portato di, permettetemelo, permettetemi di dirlo, di saggezza, nel senso che offre mette sul tavolo proprio questo fatto di che anche se tu fai delle teorie, anche se tu fai dei buoni modelli, anche se tu riesci a prendere dei buoni dati, in fondo con i dati che tu prendi, con le teorie che tu hai, non riesci a prendere in fondo la verità, ma riesci forse a avvicinarti alla verità, forse hai qualche cosa che ti permette di fare i conti, di mandare missili, satelliti, eccetera, eccetera, però qualche cosa che è più limitato. Un'ultima cosa, ed è interessante anche questo da un punto di vista filosofico. Ci sono molte teorie fisiche, molte, ci sono alcune teorie di fisica teorica, molti modelli cosmologici che non permettono l'osservazione empirica, nel senso che non sono empiricamente controllabili né in senso positivo né in senso negativo. E come dovremmo considerarli? Cioè, se usassimo i metodi del buon Popper, dovremmo dire che quella non è più fisica, ma che è metafisica. In realtà, forse, proprio il fatto che esistono questi modelli di fisica teorica, questi modelli di cosmologia, che non sono empiricamente controllabili, anche per impossibilità tecnica di fare gli strumenti, o per impossibilità finanziaria di fare gli strumenti che ti permettono di controllarli, come devono essere utilizzati. E io penso che qui ci sia spazio per una nuova riflessione anche sul modo contemporaneo di fare scienza, oppure sul modo contemporaneo di fare scienza legato ai modelli attraverso i computer. Non è più il modo di fare scienza con cui si confrontavano Einstein o con cui si confrontavano persone come Poincaré o Duchamp, è un modo nuovo di fare scienza. E anche in questo caso io penso che ci sia spazio per la riflessione filosofica. Quindi, e vado a chiudere, tenendo conto che c'è stato un drastico cambio culturale tra prima e la seconda guerra mondiale, che prima la riflessione filosofica la facevano i fisici, la facevano i cosmologi, la facevano i matematici, e dopo è stata demandata ai filosofi, dando professione e dando la possibilità ad alcuni di noi di vivere felicemente all'interno delle università e degli atenei. Prima non c'era là nessuna cattedra di filosofia della scienza. Io penso che forse la prima cattedra di filosofia della scienza con qualcosa del genere l'hanno data Ernst Mach a Vienna, che si chiamava
cattedra, si chiamava
di filosofia delle scienze induttive, cioè praticamente di fisica sperimentale, ma è l'unica che aveva quel nome. Dopo la seconda guerra mondiale invece hanno cominciato a nascere. E i rapporti? La scienza contemporanea, la cosmologia contemporanea, la fisica contemporanea, ma soprattutto la cosmologia, ci dà del materiale nuovo, importante, per poter riflettere
da filosofi sulla struttura dell'universo. È impensabile che un filosofo contemporaneo si metta a discutere sul tempo o sullo spazio rifacendosi solo ad Agostino. Deve
tener conto dei risultati della fisica contemporanea, deve
tener conto dei risultati della cosmologia contemporanea.
Se no fa qualche cosa che 1800 anni di ritardo. E dall'altra invece c'è la possibilità che anche un filosofo interagisca con il cosmologo, con il fisico, non nel senso di fare cosmologia o fisica di serie B, ma nel senso di offrire strumenti per la comprensione dello statuto delle teorie fisiche e cosmologiche.